del Levitico. Capitolo 20. È un capitolo un po' pesante, c'è una pagina e comincia dal 123, ma c'è un solo versetto perché è questa versione. Allora, quello che voglio dirvi qui non è un elenco di cose che il Signore proibisce ad Israele, però la cosa importante è che ci fa rendere conto di come il Signore vuole invece preservare coloro che gli appartengono da tutta una serie di peccati. Il problema principale dell'uomo è il peccato. Il problema principale del fatto che noi ci troviamo qua è il peccato, perché se non ci fosse questo problema potevamo andare anche da un'altra parte, cioè potevamo andare a una sfilata di moda buddista oppure di qualsiasi altra religione. Questo è il senso vero, cioè il problema è quello. Se non abbiamo capito questo problema, è abbastanza assurdo che noi ci troviamo qua. Queste cose che leggeremo adesso erano una serie di cose che praticavano all'epoca le nazioni, che hanno praticato poi più avanti nella storia, che hanno continuato prima e dopo Cristo a praticare, che continuano ad essere praticate anche ai giorni nostri. Le leggiamo perché il Signore non è molto d'accordo, almeno per coloro che si dice gli appartengono. Allora, che facciamo leggere? Facciamo così.
Scusa, sì? La luce non la puoi direzionare verso non puoi metterla un po' diversa perché mi dà fastidio. No, così già meglio.
Okay. Guarda, mi metto un po' più indietro, vediamo così.
No, no, va bene così.
Mi dà fastidio?
No.
Allora facciamo leggere facciamo leggere i primi 14 versetti ad Angela e quelli che restano li facciamo leggere io fino al 27.
Il Signore disse ancora a Mosè: dirai ai figli di Israele: chiunque dei figli di Israele o degli stranieri che abitano in Israele sacrificherà uno dei suoi figli a Moloch, dovrà essere messo a morte. Il popolo del paese lo lapiderà. Anch'io volgerò la mia faccia contro quell'uomo e lo eliminerò dal mezzo del suo popolo, perché avrà sacrificato dei figli a Moloch per contaminare il mio santuario e profanare il mio santo nome. Se il popolo del paese chiude gli occhi quando quell'uomo sacrifica i suoi figli a Moloch e non lo mette a morte, io volgerò la mia faccia contro quell'uomo e contro la sua famiglia e li eliminerò dal mezzo del loro popolo. Lui, con tutti quelli che come lui, si prostituiscono a Moloch. Se qualche persona si rivolge agli spiriti e agli indovini per prostituirsi andando dietro loro, io volgerò la mia faccia contro quella persona e la toglierò via dal mezzo del suo popolo. Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono il Signore vostro Dio. Osservate le mie leggi e mettetele in pratica. Io sono il Signore e vi santifico. Chiunque maledice suo padre o sua madre dovrà essere messo a morte. Ha maledetto suo padre o sua madre. Il suo sangue ricadrà su di lui. Se uno commette adulterio con la moglie di un altro, se commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera dovranno essere messi a morte. Se uno ha rapporti sessuali con la moglie di suo padre, viola l'intimità di suo padre, tutti e due, l'uomo e la donna, dovranno essere messi a morte. Il loro sangue ricadrà su di loro. Se uno ha rapporti sessuali con sua nuora, ambedue dovranno essere messi a morte. Hanno commesso una cosa abominevole. Il loro sangue ricadrà su di loro. Se uno ha un uomo, se uno con un uomo, Se uno ha con un uomo relazioni sessuali come si hanno con una donna, tutti e due hanno commesso una cosa abominevole. Dovranno essere messi a morte e il loro sangue ricadrà su di loro. Se uno ha relazioni sessuali con la figlia e la madre, è un delitto. Saranno bruciati con il fuoco, lui e loro due, affinché non si trovi fra voi alcun delitto. L'uomo che si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte. Ucciderete anche la bestia. Se una donna si avvicina a una bestia per accoppiarsi con essa, ucciderai la donna e la bestia. Tutti e due dovranno essere messi a morte. Il loro sangue ricadrà su di loro. Se uno prende la propria sorella, figlia di suo padre o figlia di sua madre, e vede la nudità di lei e lei vede la nudità di lui, è un'infamia. Tutti e due saranno tolti via sotto gli occhi dei figli del loro popolo. Quel tale ha scoperto la nudità della propria sorella, porterà la pena della sua iniquità.
Vida.
Se uno si corica con la donna che ha le mestruazioni e rapporti sessuali con lei, quel tale ha scoperto il flusso di quella donna ed ella ha scoperto il flusso del proprio sangue. Perciò tutti e due saranno eliminati dal mezzo del loro popolo. Non scoprirai la nudità della sorella di tua madre o della sorella di tuo padre. Chi lo fa viola la sua stretta parente. Tutti e due porteranno la pena della loro iniquità. Se uno si corica con la moglie di suo zio, viola l'intimità di suo zio. Tutti e due porteranno la pena del loro peccato. Moriranno senza figli. Se uno prende la moglie di suo fratello, è un'impurità. Egli ha scoperto la nudità di suo fratello. Non avranno figli. Osserverete dunque tutte le mie leggi e le mie prescrizioni e le metterete in pratica, affinché il paese dove io vi conduco per abitarvi non vi vomiti fuori. Non adotterete i costumi delle nazioni che io sto per cacciare davanti a voi. Esse hanno fatto tutte quelle cose, perciò le ho avute in abominio. E vi ho detto, sarete voi quelli che possederete il loro paese, ve lo darò come vostra proprietà. È un paese dove scorre il latte e il miele. Io sono il Signore vostro Dio, che vi ha separati dagli altri popoli. Farete dunque distinzione tra gli animali puri e quelli impuri, tra gli uccelli impuri e quelli puri, e non renderete le vostre persone abominevoli, mangiando animali, uccelli o rettili che strisciano sulla terra, che vi ho fatto distinguere come impuri. Mi sarete santi, poiché io, il Signore, sono santo, e vi ho separati dagli altri popoli, perché foste miei. Se un uomo o una donna sono negromanti o indovini, dovranno essere messi a morte. Saranno lapidati, il loro sangue ricadrà su di loro.
Grazie. Quello che abbiamo appena letto per il mondo di oggi e anche per Israele, cioè non c'è più questo. Quando Israele era nel deserto, questa era una legge che il Signore aveva fatto proprio per mantenere separato il suo popolo da tutti gli altri, e per una serie di motivi che poi vedremo un attimino più avanti. Cioè, naturalmente, se leggi queste cose da qualche parte oggi, penseranno che stiamo parlando di comiche, no? Quando invece sappiamo che queste cose oggi vengono largamente perpetrate in ogni ramo della società. Però il Signore si rivolge a dei credenti, in questo caso si rivolgeva ad Israele, perché noi sappiamo che il primo messaggio della parola di Dio è stato rivolto ad Israele, perché poi la portasse a noi, chiaro il concetto, ecco. E quindi ha dovuto formarsi un popolo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ci sono alcune cose qui che il Signore dice con chiarezza. Santificatevi dunque, siete santi perché io sono il Signore vostro Dio. Poi parla dei vari rapporti, della gravità dei vari rapporti. Avete visto, non c'era remora ieri come non c'è oggi, cioè c'erano rapporti promiscui di ogni genere, perfino quello di andare con animali. E, scusate la crudezza del messaggio, ma è così. E qui parla poi dell'omosessualità che è all'interno del suo popolo, poi fuori del suo popolo c'è stata sempre, hanno continuato sempre a far parte queste cose di tutta la storia del mondo. Abbiamo visto anche a Pompei succedevano le stesse cose, ma abbiamo visto che il Signore a un certo punto ognuno la pensi come vuole. Qualcuno dirà, ma è stato solo il Vesuvio che ha sparato una cosa così grande in breve tempo che li ha bruciati tutti sostanzialmente, allora, e così via. Ma poi addirittura parla dell'uomo che si accoppia con una bestia, è inutile farvi l'elenco di tutti, dell'uomo, quindi sta parlando in questo caso del maschio, ma poi anche altrettanto di una donna, no? Se una donna si avvicina a una bestia per accoppiarsi con essa, ucciderai sia la donna che la bestia, perché purtroppo la bestia è stata contaminata, o viceversa, insomma, delle bestialità senza senso. Ecco, e poi c'è ancora un paio di cose qui sotto. Il Signore chiede di non adottare i costumi delle nazioni, no? E noi chiediamo di non adottare i costumi del mondo, perché dice: io sono il Signore vostro Dio che vi ha separati dagli altri popoli. E poi naturalmente anche in mezzo a tutto questo c'è anche il peccato di negromanzia, il fatto di rivolgersi ai morti, agli indovini, e chi più ne ha più ne metta. Insomma, chi vuole appartenere al popolo del Signore deve essere puro. Poi andiamo, naturalmente passiamo al Nuovo Testamento, non è che ci sia, Dio è sempre lo stesso, non è che ci siano cambiate le cose. Nel Nuovo Testamento invece andiamo dunque nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3, facciamo leggere un volontario qualsiasi i primi 13 versetti.
C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo.
Grazie. Senti, facciamo ancora che leggere, sono pochi versetti, Luca 19 e i primi 10 versetti. Pagina
1039.
19, i primi 10 versetti.
Gesù è entrato in Gerico, attraversava la città. Un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora, per vederlo, corse avanti e salì sopra un sicomoro, perché egli doveva passare per quella via. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: «Zaccheo, scendi, presto, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Veduto questo, tutti mormoravano dicendo: «È andato ad alloggiare in casa di un peccatore». Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo». Gesù gli disse: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio d'Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto».
Oh. Cari fratelli e sorelle, con questo ultimo versetto dovremmo capire perché oggi ci troviamo qua. Perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Penso qui alle nostre sorelle che sono venute da Milano, non per vedere il Signore, perché il Signore non si sente, il Signore è spirito e verità, Gesù non è morto, ma sappiamo che è morto e risorto e ora vive nei secoli dei secoli alla gloria di Dio. Però c'è un'altra cosa, per poter Zaccheo vedere Gesù era salito su un albero molto grande, non l'abbiamo visto in Israele, sono molto belli, carichi di frutti, somiglia un po' al fico, ed era salito lassù per vedere chi era Gesù. Noi ormai lo conosciamo attraverso la scrittura, molti ancora non lo conoscono, tantissimi non lo conoscono, e la stragrande maggioranza delle persone religiose di ogni non lo conosce, cioè non lo conosce ancora, non sa chi è Gesù. Lo sa perché è l'uomo più famoso della storia, anzi è diviso la storia in prima e avanti Cristo, si sono dovuti adeguare tutti quanti, no, il calendario segna quello e non c'è niente da fare, quindi è un uomo assolutamente straordinario. Ma torniamo un attimino a quello che questi sono un po' i brani scelti per il messaggio di oggi. Come abbiamo potuto notare, il Signore, abbiamo visto che sceglie un popolo e dopo averlo fatto creato, lo separa da tutti gli altri e gli ordina legge e prescrizione perché chiunque appartiene al Signore sia separato da ciò che fanno le altre nazioni. Chiunque il Signore gli chiama, non è che tu sia obbligato, è nessuno obbligato ad osservare nessuna di queste regole, nessuna di queste leggi alle quali il Signore lo chiama. Però il Signore, quando chiama una persona, lo chiama per separarlo, no? Sia separato, santo significa separato, abbiamo detto tante volte, non significa uno che suona con un'arpa su una nuvola, significa semplicemente questo. Le prescrizioni che vediamo in Levitico ci indicano, ahimè, come dicevo prima, gli usi e i costumi, che era una cosa assolutamente normale, non solo all'epoca dei Cananei e di queste nazioni, di Sodoma e Gomorra, ma anche oggi, no? Non sono altro che peccato e ribellione contro Dio. Questo è il problema, perché violano la libertà individuale della persona. Quindi le regole non sono date per impedire qualcosa a qualcuno, no? I comandamenti non sono stati dati per quello, ma sono stati per tutelare la libertà individuale di ogni persona. Per cui quando si viola questa libertà si viola anche la legge di Dio. Questo è il problema, e questo è uno dei problemi, che tutti quanti noi abbiamo violato questa legge, tutti, non ce n'è uno che non l'abbia fatto, e quindi ci troviamo tutti qua. Anche appunto dopo la distruzione dei primi periodi, dopo il diluvio, sostanzialmente vediamo che qualche tempo più avanti non era cambiato niente, cioè l'uomo era malvagio esattamente come prima. Perché? Perché nel momento che il peccato, noi sappiamo, abbiamo detto, e qui ci sono anche dei giovani che ci ascoltano, Il peccato è entrato nel mondo non così, non è una fantasia, è una verità, perché noi siamo malati, perché noi moriamo, perché noi, è per questo motivo che il peccato è entrato nel mondo. È entrato nel mondo per fare che? Perché è entrato? Mica l'ha mandato il Signore. Perché l'uomo, abbiamo detto in altre occasioni, per fare l'uomo intelligente ha dovuto farlo libero. Se non poteva essere intelligente, se no sarebbe stata una macchina, e allora non se ne parlava più. Era come un computer, gli dici A e fa A, gli dici B e fa B. Capisci? Questo è il problema. Invece è entrato il virus, che ha combinato poi tutto il resto. No? Questo è il problema. Allora, e questo è il problema per il quale si fa per dire, noi ci troviamo qua per risolverlo, ma grazie a Dio non siamo noi che lo risolviamo, ma è il Signore stesso che l'ha risolto per noi, perché alla fine vede che siamo incapaci ed è Lui che prende l'iniziativa. Quindi dopo il diluvio, tutti si ricorderanno la storia del diluvio, qualcuno dirà ma erano favole, non sono favole perché sono stati trovati assolutamente dappertutto i reperti archeologici e gli strati del diluvio, quindi e tutte le civiltà antiche, non solo la Bibbia, e in ogni parte del mondo ricordano su tavolette di argilla, dove volete, ricordano che il diluvio è stato un fatto reale. Allora, tutte queste cose qua, no. Perché? Perché l'uomo rinuncia alla sovranità di Dio per fare che cosa? Per fare come meglio gli pare, questa è la questione. Allora, se non c'è Dio, non c'è problema, posso fare tutto quello che voglio, posso violare le condizioni del mio prossimo, posso fare tutto quello che voglio. Non vi sono regole morali di nessun genere, e qui abbiamo visto nel Levitico che sono sostanzialmente, il Signore gli ha dato delle regole morali. Gli ha dato delle regole morali che ancora oggi, dopo anni, anche chi sappiamo non è credente, anche se tante volte è vinto da queste cose, perché siamo tutti nati cananei, no? o pompeiani, e purtroppo anche dopo anni si rende conto nella sua coscienza che queste cose sono sbagliate. Questa è la questione, cioè sente qualcosa che non funziona, eppure non sono credente, e certe volte succede anche. Ci va tempo prima che il Signore faccia veramente pulizia dentro di noi. E, allora, Sodoma e Gomorra sono l'esempio dei costumi che all'epoca erano ritenuti addirittura normali. Vi ricordate la storia di Lot, no? Queste cose erano ritenute addirittura normali. Noi, come abbiamo detto, come dicevo prima, siamo nati nel paese dei Cananei. Tanto per, o dei pompeiani, dipende dai gusti, forse più dei pompeiani perché siamo nati in Italia, no? Allora, queste sono le città che circondavano Israele con i loro usi e costumi. Ma il Signore dice: io sono il vostro Dio che vi ha separati dagli altri popoli. Non è, una volta che accettiamo, non è più consentito a coloro che accettano di, a meno che decidano di non accettare, nessuno ti obbliga ad essere credente. Noi non forziamo nessuno, non facciamo proselitismo per un gruppo, per una religione. Noi semplicemente testimoniamo della salvezza alle persone, cioè della grazia che Dio ci ha fatto, perché dopo che hai combinato tutte queste cose, cosa dice qua? Dice che devi essere messo a morte, sostanzialmente. Questo era praticamente all'interno di Israele storico. No? Ma sostanzialmente in un'altra parte della scrittura c'è scritto che in Romani c'è scritto che il salario del peccato è la morte. Sostanzialmente, come vedete, non cambia nulla, solo che qui magari vogliamo fare delle filosofie un po' tanto grandi, poi in un mondo così moderno, poi il peccato, ragazzi, ma chi si che stia parlando, ma voi siete pazzi, che è il peccato? Sarà una turba psichica, sicuramente una turba psichica, ma non è il peccato. Allora, ancora oggi, dopo qualche migliaio di anni, nonostante 2000 anni di cristianesimo, credetemi che non è cambiato niente, cristianesimo tra virgolette, no? Tra virgolette, non è cambiato nulla, e diciamo che abbiamo portato in dotazione, no, dall'antichità, le parti più occulte del paganesimo, ieri come oggi, ma il Signore ci dice che Dio è lo stesso, ieri, oggi e in eterno, che Egli non cambia, per cui non è che cambia opinione. Dio non cambia opinione, Ma chi ve l'ha detto? Dice, ma quello era il Dio del Vecchio Testamento, quindi ha cambiato opinione. No, no, il Signore non cambia opinione. Ieri si è scelto un popolo, poi ha aggiunto a questo popolo noi, cioè tutti quelli che entrano e fanno parte della linfa e della radice di Israele, come vedevamo prima, no? Egli c'è, e come dice poi, mi pare, in Romani, oppure forse più che Romani negli Atti degli Apostoli, dice, per quanti il nostro Dio ne chiamerà. Dice, ma come, gli altri non li chiama? No, il Signore chiama tutti, ma li chiama perché li riconosce e sa che gli appartengono. Quindi, cioè, non è che abbiamo bisogno di spiegargli la Bibbia a memoria. Se sentono la parola del Signore attraverso lo Spirito, vuol dire che li ha chiamati e vengono a Lui. Quindi non è che possiamo ripetere, ripeto, spaccarci la testa più di tanto, ma noi possiamo fare solo il nostro lavoro, che è quello di testimoniare quello che il Signore ha fatto nella nostra vita. Allora, però, per queste cose che abbiamo visto, il Signore dice, io vi ho separati, no, dagli altri popoli. E come abbiamo visto giovedì sera, c'era, dicevamo che Israele non è contato tra le nazioni. Allora, la separazione è necessaria, cari fratelli. Una volta che il Signore ti chiama, se ti chiama, perché quanti non sono, la separazione è necessaria. Quindi non gettiamo le nostre perle ai porci, che spesso sono idoli che non vogliamo vedere, perché tante volte questi idoli sono talmente vicini a noi e sono scontati. Allora, dove ce l'avevano non solo i cananei, ce l'avevano nelle case, erano in vista, ma per loro non erano idoli, non erano neppure idoli, talmente sono chiari, no? E si vedono così da vicino che dici, ma io talmente vicino che non li vedo. E poi c'è scritto, non date, prima dice, non date ciò che è santo ai cani, non date ciò che è santo ai cani. Vedete, fratelli, la separazione è necessaria, no? Perché per poter portare poi il messaggio di Dio, se noi non siamo separati, questo diventa inconcepibile. Allora, non date ciò che è santo ai cani. Allora, tutte le cose che il Signore ci dà, io vorrei che qui ci fermassimo un attimino e pensassimo, tutte le cose che il Signore ci dà sono sante. Ma l'avete capito o no? Che la vita che ci dà è santa, che l'aria che respiriamo ce l'ha da Lui, che il cuore che batte l'ha fatto Lui, che non c'è nessuna cosa che non abbia fatto il Signore, al quale noi veramente, che cosa gli diamo noi? Il fatto che veniamo qua, cioè, sono cose comiche e ridicole. Allora, tutte queste cose provengono da Lui e noi spesso le gettiamo ai cani, per ripetere, spesso le gettiamo ai cani. Vedete, noi dobbiamo ancora considerare molto bene la nostra posizione, anche dopo aver creduto, dopo anni di fede, dopo aver creduto, abbiamo bisogno veramente di analizzare fino in fondo cose che non abbiamo mai analizzato. Dobbiamo avere il coraggio di prendere e di gettarle via, perché il Signore ci chiede di gettarle via. Allora, non date ciò che è santo ai cani. E che io penso che tutto quello che ho, il mio lavoro, il mio stipendio, noi pensiamo sempre che sono cose mie. Guardate, io sono, ve l'ho detto, per quel poco che sono abituato a conoscere il Signore, per quel poco che sono abituato, non dico altro, so che il Signore fa delle cose veramente straordinarie, cambia i cuori delle persone, cioè ti spiana tutte le vie che vuole, se vuole, capisci, se vuole, dipende, ovviamente dici, ma perché per uno vuole e per un altro no? Il Signore vuol sempre fare il bene, non dimentichiamolo, Egli non è un uomo, no, ma Egli è Dio, quindi il Signore vuole sempre fare il bene, ma siamo noi che scegliamo e gli impediamo che Egli ci benedica, capite? Allora, dal momento che il Signore ci ha chiamati, e questo lo chiedo a noi che crediamo, quanto coraggio abbiamo veramente avuto di gettare dalla finestra tutto ciò che appartiene alla cultura dei cananei o dei pompeiani per santificarci? Quanti di noi hanno gettato veramente queste cose? Ma non pensiamo subito ai reati sessuali o ai peccati sessuali, mettiamole da parte, no? Ci siamo fatti una sbornia prima di queste cose, leggendole, mettiamole da parte, ma di tutto il resto, ma quanti di noi sono disposti veramente, sono stati disposti, quando sono stati chiamati, di prendere la loro vecchia vita, il loro vecchio modo di vivere, di prenderlo e di gettarlo da parte e di cominciare veramente una vita nuova? no? Come abbiamo visto prima in Giovanni 3, che dice che chi non è nato di nuovo, e questo è il problema, chi non è nato di nuovo non potrà entrare nel regno di Dio. Allora, siate santi, dice il Signore, perché io sono santo. Cioè, santo significa separato, non significa un'altra, significa separato, cioè messo lì. Per quando? Per quando il Signore decide cosa vuol fare di te. Se domani ti dice, Enrico, per favore, cioè, ecco, sono qua. Quando chiamava Isaia, diceva, Isaia, eccomi Signore, chi andrà per noi? Manda me. Ecco. Vedete come cambiano le cose. Allora, tutto quello che il Signore mi dà, tutto quello che mi dà è santo. I miei figli, la mia famiglia, è tutto santo. Tutto santo, e noi non teniamo in considerazione anche il denaro, che non il denaro per sé non è santo, ma è santo perché io poi con questo posso fare il resto delle cose, è il mio pane quotidiano, si tramuta in pane. Allora tutto quello che il Signore mi dà è santo, e appunto anche lo stipendio che prendo, in quanto, non in quanto denaro, ma perché fa parte, appunto, come dicevo prima, del mio pane quotidiano. Allora, ma quanti sono veramente disposti a camminare in santità di cuore e di spirito? E quanti sono disposti a riconoscere, quanti sono disposti a riconoscere gli idoli nella propria vita che non riconoscono come tale? Perché il problema è questo, non li riconoscono come tale. Cosa c'è di così diverso oggi da quel che il Levitico dichiara come peccati? Cosa c'è di così diverso? Cristo è venuto per risolvere i problemi del peccato, per quello ci troviamo qua. Oggi la legge di Dio è violata tranquillamente, no? Vedete, i siti pornografici sono i siti più visitati in internet, sono proprio questi siti con ogni tipo di spregiudicatezza, non c'è rispetto né per bambini, non c'è rispetto per uomini, animali, cani, cioè... c'è il peggio del peggio e ancora di più. E io penso che una persona come noi a un certo punto gli viene, non riesce a guardare certe cose perché gli viene il vomito, sinceramente. Bestie, come avete visto, accoppiate con delle donne, ogni genere di nefandezza, dall'omosessualità alla sodomia, la malizia di ogni genere, rapporti sensualità e sessualità tra consanguini, con tanti di film di successo, sapete che ci sono pure dei film molto, no? Adulteri e fornicazione di ogni genere. Ma fratelli e sorelle, ma noi abbiamo scelto una via diversa. Se qualcuno è ancora schiavo di queste cose, non ha che da chiederlo al Signore. Dice, Signore, per favore, ti chiedo di liberarmi. Il Signore è d'accordo, sono sicuro che è d'accordo. Dice, Signore, liberami da me stesso, perché sono un uomo carnale, sono fatto di sangue, di impulsi, sono fatto di tutte le cose sbagliate che ti possono offendere e che non ha senso, perché se poi uno ragiona fino in fondo non ha senso, perché si va oltre, cioè c'è una follia pura che ci conduce fuori dalla ragione, come se fossimo ubriachi, non si riesce più a ragionare. Ma io so e sono certo di questo, che noi chiediamo al Signore la liberazione, il Signore ci libera. Allora, fratelli e sorelle, noi abbiamo scelto una via diversa, quello del rapporto all'interno della coppia, perché il Signore ha fatto il sesso nel senso, era una cosa buona quella che ha fatto, non è una cosa negativa. Il sesso non è peccato, e diciamo una volta per tutte, no, come dice la Chiesa Cattolica, non è peccato, il senso è una benedizione che deve essere consumata all'interno della coppia, è una cosa che ha a che fare con l'amore. Capito? Non con le bestie e con altre cose del genere, no? Noi abbiamo scommesso sulla chiamata di Dio e siamo certi che questo sia giusto, per una cosa meravigliosa all'interno della coppia, per santificare anche i nostri figli. Allora, abbiamo percorso anche noi i sentieri di Sodoma e le pianure di Gomorra, tutti quanti in un modo o nell'altro, sapete, perché poi abbiamo sempre dei maestri di primo ordine nella nostra vita, no? Quelli più grandi insegnano ai più piccoli come diventare grandi peccatori, no? E tutti noi poi pensiamo che quello sia la normalità, invece non è così, perché a Pompei si pensava fosse la normalità, no? E anche oggi si pensa che sia la normalità, quindi sostanzialmente pare che proprio non sia cambiato niente, oggi è tutto normale, no? Allora, come abbiamo visto il capitolo 20 e 21, ma il 21 non l'abbiamo letto, ma più o meno prosegue poi con le stesse cose, possono apparire agli occhi del mondo di oggi, possono apparire terribili e disumane, perché dice, ma come? Quello è perché è andato a letto con la moglie e doveva essere messo a morte. Sì, signore, aveva dato queste leggi perché aveva un progetto anche per noi, per salvaguardare Israele, no? E quindi gettare, noi parlare di queste cose nella nostra società, guardate, noi non le facciamo nostre, ma abbiamo bisogno non affrontarle così brutalmente, perché non avremmo un dialogo in ogni caso. Io mi permetto sempre, quando soprattutto ho a che fare con i giovani eccetera, con molta delicatezza, cercando risponde molto 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 vaghe e lontane, e devo dire sempre con rispetto, dico, per te è così per te? Non credi in Dio? Affari tuoi. Ma io sono libero di credere in quello che voglio, o sei libero solo tu? Bene, grazie. E poi alla fine vedo invece che devo dire sinceramente che il fatto di non aver mai negato la mia fede pubblicamente, con rispetto degli altri, non ho detto gli altri sono cretini, guarda, devo dire che i miei studenti mi vogliono un grandissimo bene, non vedono l'ora, quando arrivo in quel cortile sembra quasi che... Eppure potevo dire, ma cioè, oggi siamo in pieno ateismo, posso negare queste cose, cioè, se mi metto con loro cosa penseranno di me? Assolutamente no. Ti posso garantire che vengono, mi abbracciano, ma tutti, ma anche, ormai anche quelli che non sono le mie classi, perché non gli ho negato? Per me è così, capisci? Se tu mi chiedi, dici, prof, ma che è nata prima la gallina o l'uovo? Ma dico, boh, che si è creata da solo, dico, questo è già un altro miracolo, mi sembra una cosa. Dico, per me, no, ve l'ho già raccontato, ma lo racconto a chi non l'ha sentito, per me. Dico, che sono credente, dico, capisco che voi siete atei, ma per me che sono credente, è Dio che ha creato la gallina, ha fatto l'uomo, tutto il meccanismo. Questo l'ho detto solo per quelli che non avevano ascoltato questa cosa. Bene, no? Questo è bene perché è un modo per mostrare fermezza e avvicinarsi poi, più che altro cercare di gettare qualche seme. Poi il Signore sa quando, se domani sarà raccolto. Ma nonostante comunque che questo mondo neghi ogni forma di Dio, perché questo è il problema, si ci rivolge ai maghi e agli indovini, è una stranezza unica. Ma come? Prima dici che Dio non c'è, cioè adesso ti rivolge ai maghi e agli indovini, oppure alla Madonna dei Santi, no? Perché tanto è vero che... Le contraddizioni più incredibili dominano la nostra società, sono le più incredibili, e l'essere umano che non accetta la sovranità di Dio, l'essere umano non l'accetta, non la può accettare, perché se accetta la sovranità di Dio deve accettare tutto il resto, e questo è il problema che proprio non gli va giù. Eppure ogni cosa dipende dalla sua volontà e tutto gli appartiene. Perché Dio un giorno ha bussato alla mia porta? Io non lo so, e questo io non lo so, no? Ma so che ha bussato alla mia porta per salvarmi, questo sono sicuro. Allora mi ha chiamato, e nel momento che mi ha chiamato mi ha ordinato di separarmi dall'uso e dal costume del mondo, dal modo di fare proprio sciattone, cioè senza rispetto proprio. Ma c'è un padrone, non è che non c'è nessuno, questo padrone è il Signore, anche se tu non lo riconosci, ma il padrone c'è, anche se non lo conosci c'è. Allora, la santificazione che avviene attraverso l'accettazione della verità. Tu ti santifichi quando? Quando accetti la verità. Dici, sì, è così. Accetti la verità, ma l'accetti davanti a Dio, non davanti agli uomini. Ed è quando E succede questo, avviene una vera rivoluzione a 360 gradi nella nostra vita, rispetto al mio vecchio modo di pensare e di vivere, cioè sono rivoltato come un calzino. Senza la santificazione c'è scritto che nessuno vedrà Dio. E allora, scusate fratelli e sorelle, voi tante volte non trovate nulla, non è un'accusa, è solo un'osservazione, non trovate nulla di interessante nella santificazione. Ma sapete che la santificazione è un percorso che non si ferma? E quanti hanno detto, sì è vero, Gesù Cristo mi ha salvato, ma poi mi fermo lì, non vado più avanti, ho creduto, sono una botte di ferro, adesso ho la salvezza, no? Io ti consiglio di guardare bene, bene, perché se tu ti comporti così vuol dire che non sei nato di nuovo. Possiamo continuare a vivere la nostra vita come delle persone apatiche, che diciamo che pensano di conoscere o di aver conosciuto la verità, pensano solo, ma conoscere la verità non è qualcosa che si assimila, cioè che entra dentro il credente e questo credente lo fa nuovo, ma il vecchio uomo la verità non la può accettare, non la può accettare. Ecco perché c'è bisogno del nuovo uomo, ecco perché adesso arriveremo a Nicodemo. Allora io sono convinto che il nuovo uomo è quello che fa la differenza vera, con la fede in un cuore puro. Se uno non è nato di nuovo, c'è scritto che non vedrà il regno di Dio, la differenza è quella. Ma come si può pensare di essere santificati solo dal nostro pensiero? Ma semplicemente dall'assunzione della verità che noi siamo cambiati. Allora, hai già scoperto dentro di te una creatura nuova? Questa è la domanda. Questa è una domanda che bisogna fare ai credenti. Ovvio che se vado fuori dici chi è? No, ma se parlo dei credenti, la domanda è: hai scoperto già dentro di te una creatura nuova, diversa dal tuo vecchio uomo? E questa è la questione. Perché qui ci mette di fronte a un'evidenza, no? Se non abbiamo fatto questo è un problema. E allora perché se no, anche se sono trascorsi degli anni da quando hai creduto, non sei nato di nuovo. Non sei nato di nuovo. Gesù dice chiaramente a Nicodemo queste cose, con molta chiarezza. Pensare allo zelo di Nicodemo, no? Nicodemo, vedete, era un maestro di Israele, come lo chiama Gesù, era un anziano dei giudei. Perché va di notte? Perché vede intanto che Gesù fa dei miracoli importanti, no? E di notte si presenta. Va di notte per paura di farsi vedere, capisci? Questo è il problema, perché aveva paura del giudizio degli altri. E quindi di notte va, scusa maestro, ma sei tu? Com'è questa storia, no? Che l'abbiamo letta prima, no? Molto probabilmente appunto per paura dei farisei e degli altri, no? Ma poi all'affermazione di Nicodemo, appunto, che riconosce nei miracoli fatti da Gesù la potenza di Dio, si sente rispondere. Gesù si sente rispondere, gli dice: se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Queste affermazioni, cari fratelli e sorelle, sono assolutamente valide anche oggi. Non pensiamo che siamo qua e siamo in un porto franco. Porto franco ce l'ha da solo il Signore. Se gli apparteniamo, se siamo nati di nuovo. Se noi siamo in un porto altro che franco, siamo come la nave che è affondata lì, che ormai è tutta scassata, la devono rifare da capo. E allora Nicodemo era un uomo religioso ma sincero. Lui voleva capire. Ma perché voleva capire? Perché uno, se era un religioso, no, a maggior ragione, cosa era interessato, perché sapeva che sarebbero avvenute le cose. Vedendo Gesù che faceva queste cose, dice: non è possibile, io devo chiedere a lui, perché essendo un capo vado di nascosto dagli altri. Ma questo fatto che lui andava comunque di nascosto dagli altri era un segno che lui voleva capire. Ma Gesù aveva sconvolto tutti i suoi pensieri, glieli aveva sconvolti tutti, come sconvolge i nostri, e tutte le sue certezze le aveva fatte saltare. Gli dice: come fa, dice Nicodemo, un uomo, no, a rinascere di nuovo, tornare nel grembo una seconda volta, nel grembo di sua madre, no? povero Nicodemo. Ed era un maestro, e Gesù dice: ma perché ragiona così? Perché solo un ragionamento carnale, no? Conosceva probabilmente tutte le regole dell'ebraismo, quasi sicuramente, ma non riusciva, non riusciva la parola di Gesù a penetrare in lui, non capiva. Come, dice Gesù, tu sei un maestro di Israele e non sai queste cose? Lo siede a tappeto subito, dice, ma come? Dice, non è possibile. Come? E io dico, tu sei un credente, caro fratello e cara sorella, non sai queste cose? Non sai che se non sei rinato di nuovo non erediterai il regno dei cieli? Questo non lo sai. E quanti di noi ci hanno messo anni prima di capire questo, se l'hanno capito? E questo è uno scoglio che è invalicabile. In questo, tutto questo è vero, ma se non sei rinato di nuovo, questo rimane un fatto grave, purtroppo, davanti a Dio. Ma anche noi, dopo molti anni, dovremmo essere maestri, come dicevamo prima. Ma siccome non siamo rinati di nuovo, la legge della carne è quella che prevale in noi. Questa non è una giustificazione, capito? Diciamo, ma tanto prevale la legge della carne, frate, per favore, dai, lascia perdere, non mi stressare, no? Queste cose, no? Ma il problema è un altro, questo che stiamo dicendo non è una giustificazione, ma una condanna, cari fratelli e sorelle, se uno è rinato di nuovo, una condanna, ed è anche una spinta alla conversione, capito? È una spinta, uno deve cambiare, deve convertirsi, finché sei in tempo. Dopodiché viene il giudizio, caro fratello e cara sorella, viene il giudizio del Signore, che non risparmia i colpevoli e coloro che si sono fatti beffe dei suoi continui richiami. Si sono fatti beffe, proprio qua gli è entrato e là gli è uscito. Essere maestro di Israele significava avere conoscenze di tutte le problematiche inerenti al peccato e che solo il suo Messia avrebbe risolto. Quindi noi possiamo ragionare tante cose, il clou è questo: noi siamo colpevoli per forza, perché tutti hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio, e abbiamo una soluzione del problema. Questa soluzione è il Messia di Israele, che è Cristo. Ecco, questa è la nostra soluzione. Non aver risolto questo problema significa giungere alla fine dei nostri giorni, cari fratelli e sorelle, e morire con il buio nel cuore. Vedete quanti vecchietti, quante persone anziane muoiono nel buio per non aver risolto queste cose. Muoiono nel buio, nella tristezza, in un corpo consumato, capite? Persone che non hanno più nulla se non l'attesa di morire. E forse sono ancora illuse che qualche santo le possa in qualche modo salvare. Naturalmente questa semina che è sbagliata non l'abbiamo fatta noi. Zaccheo, come abbiamo visto, l'altro personaggio in causa, era mosso dalla grande curiosità di vedere Gesù, perché era sicuramente il personaggio più famoso dell'epoca, non solo di allora, ma anche di adesso, no? Ed è straordinario come egli corre, siccome era piccolino, corre e va su questo sicomoro, e Gesù lo anticipa quando lo vede, ma mica si conoscevano, ma Gesù lo conosceva, no? Gli dice: Zaccheo, oggi devo fermarmi a casa tua, scendi subito. Tu immagina, vuoi vedere l'idolo, si fa per dire l'idolo in questo caso, il più famoso del mondo, che a un certo punto tu non sai come fare per vederlo, sali dal balcone, cose del genere, e lui ti guarda e dice: oh Giovanni, oggi mi devo fermare a casa tua. Ti anticipa, ecco. Ma Zaccheo, per potervi vedere, era appunto addirittura salito sul sicomoro, perché era basso, poverino, era basso di statura. Ma nel momento che capisce chi era Gesù, ecco, fa pentimento. Cambia la sua vita, e per la gioia che Cristo era andato in casa sua, capisci? È entrato a casa sua. E allora lui sapeva, capito? Ecco come si può arrivare a diventare greco. Lui sapeva queste cose e cominciò a dire: beh, guarda, se ho rubato qualcuno, il 50% lo do ai poveri, no? Gesù non gli ha detto no, gli devi dare tutto, no, 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 50% dai poveri. Se ho frodato qualcuno, perché evidentemente frodava anche qualcuno, dice, gli darò 4 volte di quello che l'ho frodato. E Gesù dice, ecco, oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo figlio, anche questo è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare ciò che era perduto. È questo che il Signore è venuto a fare per ognuno di noi. Oggi, vedete, sono cose che i pagani non nati di nuovo non faticano a comprendere. Oggi la parola nata di nuovo viene distribuita gratis. Dove vai? Le trovi? Vai in varie chiese evangeliche. Ah, sei nato di nuovo o sei nato di nuovo? Ma se ti dico che sono nato di nuovo, sono nato di nuovo? Cioè, scusa, tu sei Giovanni Paolo II, terzo, quarto, o chi sei? Se ti dico che è così? No, non è così, perché la verità non è quella. E vi ricordo che qualche anno fa una rivista di questa aveva scritto che Bush era un nato di nuovo. Ah, va, ammazzato. E se non fosse nato di nuovo? Non è che avrebbe sterminato solo la nazione, avrebbe sterminato il mondo intero, scusa. Allora, cari, come cambiano le cose. Allora, oggi la salvezza è entrata nella tua casa. Ora, sei nato di nuovo, se sei nato di nuovo, appunto, sei nato di nuovo, non dovrò più dirti io cosa è giusto o cosa è sbagliato. Se sei nato di nuovo, non sono più io che te lo devo dire, ma lo Spirito Santo di Dio che ti dice se tu sei nato di nuovo o meno. Oppure se non sei mai nato di nuovo e hai sentito come Zaccheo, che è arrivato il Signore nella tua casa e ti ha visto e vuole entrare. C'è scritto in Apocalisse, ecco, io sto alla porta e picchio e busso. Se qualcuno apre, io entrerò e cenerò con lui ed egli con me. Il tempo scorre in modo precipitoso, cari. Giungo quasi al termine. In modo precipitoso. Se le parole di questo culto ti lasciano indifferente, allora facciamo una cosa, divertiti più che puoi per il tempo che ti rimane. Datti alle pazze gioie, proprio lascia, non farti venire problemi morali di nessun genere. Non farti neanche la domanda se è giusto o sbagliato. Non farti venire nessuna domanda. Vai per la tua strada. E tutte le cose che abbiamo letto prima, falle pure anche, se poi non le vuoi fare, non sei obbligato. Ma tutte queste cose qui che abbiamo letto in Levitico, se ti fanno piacere, falle, falle, perché devi rinunciare a qualche cosa? Imbottisciti di tutte queste pastiglie di ogni genere, no? Va benissimo. Frequenta pure i cananei, le mogli dei pompeiani, i maghi, no? Godi delle gioie effimere del peccato, consumati, fatti consumare. L'abbiamo visto quelli che sono consumati da tutte queste cose, con le occhiaie, no, sono consumati da tutto. Bacco, tabacco e venere, diceva, riducono l'uomo in cenere. Ma quello è, ma sono delle larve viventi che sono, vivono semplicemente per questo. Allora, l'altra parola, l'altra cosa che il Signore ci dice è questa. Non si possono servire due padroni. E questo lo dobbiamo sapere. O si servirà l'uno e si odierà l'altro, o viceversa. Allora, questa mattina abbiamo nuovamente ascoltato la parola del Signore. E il profeta dice che se oggi ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore. Amen.
Amen. Amen.